Allora, buongiorno a tutti, io sono Chiara Sbaccheri, non so se vi ha già detto qualcosa Roberto.
C'è l'anatomia.
Perfetto, allora, qualcuno
ci conosce.
Sono insegnante di scienze motorie, sì, alle superiori, ora insegno al Pertini, la scuola accanto alla stazione, se qualcuno la conosce. Così per presentarci, ho insegnato qualche anno all'università, all'ultimo anno di scienze motorie, le lezioni pratiche in palestra, facevo teoria e metodologia del movimento umano e niente, poi essendo io di Firenze, ho fatto l'università a Firenze, quando mi sono trasferita a Lucca, ho smesso là e insegno alle superiori e basta. E ho iniziato a praticare yoga come penso il 90% delle persone post covid con i video su YouTube e quindi un po' da autodidatta, poi ho seguito alcuni insomma insegnanti un po' in giro e poi dall'anno scorso ho trovato ecco, lo studio di Roberto e pratico con lui da, insomma, dall'anno scorso. Non sono però ecco, esperta di yoga, quello lo pratico solo da cliente, ecco. E poi mi sono dedicata all'insegnamento. Però appunto Roberto mi ha detto che c'era questo, che faceva questo corso e se potevo fare la parte di anatomia, fisiologia, biomeccanica, così. E metto le mani avanti, chiaramente non sono un medico, così io mi riporto le cose, ecco, anche perché fare magari il sistema scheletrico in 2 ore
è un po'
così, però ecco, ci si prova sinteticamente a fare insomma una, diciamo, un po' un'infarinatura generale. C'è qualcuno che è dell'ambiente, non so, medico, sanitario, benissimo,
vai.
Puoi andare lì.
Io sono anche ignorantissima.
Io ho fatto in medicina fisica, ma non mi chiedere nulla perché mi ricordo.
Ah, sì, ho fatto l'ISET.
No, ma io l'ho fatto triennale.
Io per esempio.
Comunque insomma vediamo che cosa viene fuori e chiaramente siamo tutti praticanti yoga mega esperti. Però praticate da tanti anni.
Forse 2019.
Che è i più esperti da loro, diciamo. No. Okay.
Non si giudica dal tempo al tempo.
Dalla qualità. La qualità che fa. È vero.
No, però si creava delle aspettative.
No. Vabbè, comunque chiaramente noi parliamo appunto dell'anatomia, poi la pratica, ecco, la farete con Roberto, che è esperto. Allora, faremo 7 lezioni di qui alla fine a giugno e su sistema scheletrico, muscolare, apparato cardiocircolatorio, credo, postura, biomeccanica, qualcosa insomma per fare un po' un quadro sul corpo umano. Scusate, ma c'è un po' di raschiore alla gola. Quindi partirei, se ci sono domande chiaramente interrompetemi quando vi pare, se so la risposta ve la dico, se no si vede la prossima volta, se no si cerca di arrivarci insieme, perché chiaramente una cosa fondamentale che ho imparato negli anni di studi, di insegnamento, è che non è che uno esperto è quello che sa tutte le risposte e ha la conoscenza, ma è chi le sa trovare, no? Chi sa come fare a trovare la risposta, soprattutto ora in questo mondo dove c'è praticamente la conoscenza.
Tutti sanno tutto e nessuno sa niente.
Esatto, quindi quello che si cerca anche di insegnare ai ragazzi a scuola è a trovare le risposte, non a saperle già a priori. Con l'intelligenza artificiale poi ora delirio. Quindi allora, che c'è da dire sul sistema scheletrico? Guardiamo intanto macroscopicamente che cos'è uno scheletro, poi andremo a vedere le varie ossa, come si come si compongono tra di loro il tessuto osseo e come si incastrano. Ok, quindi prima di tutto noi esseri umani abbiamo lo scheletro interno, okay? Cioè fuori non ce l'abbiamo, abbiamo la pelle, abbiamo roba che contiene questo scheletro. Ci sono invece degli animali, altri vertebrati, che ce l'hanno fuori lo scheletro, quindi scheletro esterno, come granchi, rani, artropodi, ecco, queste tipologie di animali qui si dice che hanno l'esoscheletro, l'esoscheletro fuori, invece l'endoscheletro è quello dentro che abbiamo noi e altri animali vertebrati simili a noi, ma non differenti chiaramente. Quindi l'endoscheletro e l'esoscheletro hanno comunque le stesse funzioni. Quindi funzioni dello scheletro, quale può essere, cerco di fare un po' una lezione interattiva, se no si addormenta con le robe teoriche. Quindi quale può essere la funzione dello scheletro?
Sostegno,
perfetto. Prima funzione, sostegno, struttura, perché senza scheletro si va proprio giù a terra e voglia muscoli, ma se non ci sono, se non si attaccano a qualcosa di rigido, i muscoli sono
certo.
E non vengono, non si sostengono. Quindi prima funzione, sostegno e appunto struttura. Ah, l'ho detto, ma chiaramente poi voi avete l'accesso all'area riservata dove avrete materiale, insomma c'è delle dispense su ogni lezione, c'è qualche pagina appunto di appunti, poi veramente prendete appunti, fate come volete, come vi riesce meglio per imparare cose. Quindi prima funzione abbiamo detta, struttura, sostegno. Poi che può fare lo scheletro?
Protezione dell'organo interno.
Esatto, cioè protezione degli organi. Quindi per esempio cassa toracica, ce la sentiamo qua, cioè dentro abbiamo cuore, polmoni, organi vitali, no? Quindi se non avessimo la cassa toracica, se prendessi una botta così, cioè mi si spappola il cuore subito, se è finito il discorso. Invece con la cassa toracica a volte succede, magari sarà piglio una botta di qua di là, però abbiamo lo scheletro che lo protegge appunto dagli urti accidentali. Poi chiaramente non siamo immortali, quindi se c'è qualcosa che ci frattura le ossa e tutto così, chiaramente anche lì ci fa poco lo scheletro, però per appunto urti accidentali, per cercare di essere più ecco strutturalmente solidi, ci abbiamo questo scheletro. Terza funzione,
movimento,
chiaramente il movimento. Noi abbiamo i muscoli attaccati allo scheletro che sono il motore, però anche il movimento vediamo che è lo scheletro che ci fa appunto fare tutti muovere, movimenti fini, movimenti grossolani, però ecco, queste sono le tre funzioni fondamentali dello scheletro che noi abbiamo, l'endoscheletro, e sono queste funzioni. L'esoscheletro dei artropodi e quant'altro ha le stesse funzioni. Vediamo che il sistema scheletrico insieme al sistema muscolare forma l'apparato locomotore. Ora, voi avete sentito sistema e apparato come sinonimi, sicuramente. Sistema muscolare, apparato muscolare,
sì,
è uguale.
Sì, sì.
Però cambia qualcosa. Quindi perché dico sistema scheletrico e non apparato? Allora, noi siamo composti da cellule di vario genere. La parte più piccola appunto di vivente del corpo umano è la cellula. Più cellule che hanno la stessa funzione formano un tessuto, ok? Più tessuti con la stessa funzione formano un organo. Più organi, se sono stessi organi, stessa funzione, mi formano un sistema. Se invece sono diversi, mi formano un apparato. Quindi lo scheletro ha ossa dello stesso, stessa tipologia di tessuti, e quindi si dice che è un apparato e che è un sistema. Se invece andiamo a vedere, per esempio, l'apparato cardiocircolatorio, che c'è il cuore diverso, i vasi sanguigni fanno parte sempre dello stesso appunto apparato, però sono organi diversi. Poi questo è un po' una sfumatura, via. Comunque è per avere la dizione corretta, ecco, quindi il sistema scheletrico. Come fare a suddividerlo macroscopicamente intanto? Poi andiamo a vedere la classificazione delle singole ossa, però macroscopicamente possiamo dividerlo in due. Lo scheletro assile e lo scheletro appendicolare, che così proprio a suono ci si può arrivare. Lo scheletro assile è quello composto da cranio, gabbia toracica e colonna vertebrale, fino a dorsale colonna vertebrale. Quindi sono le cose che contengono gli organi vitali, quindi proteggono. Quindi cranio chiaramente mi protegge l'encefalo, il cervello, la cassa toracica, gabbia toracica, cuore e polmoni, e la colonna vertebrale c'ha il midollo spinale dentro, che okay, contiene. E questo è lo scheletro assile. Scheletro appendicolare invece, appendicolare, ah, assile è il primo. Appendicolare invece sono le robe appese. Per ricordarvelo, le robe appese. No, sembra una mischierata, no, no, però in realtà per studiarsi le cose, dopo, il nostro cervello funziona quando abbiniamo un'emozione alla nozione da imparare, che l'emozione può essere sorpresa, mischierata, così, in realtà ci resta impresso di più. Quindi se mi ricordo appendicolare così, che le robe appese, allora me lo ricordo meglio. Quindi chiaramente, per dire un po' meglio, sono gli arti inferiori e gli arti superiori, che sono articolati col bacino e con le scapole. Ok? Allora, più o meno, tiriamola là, quante ossa ci possono essere nel corpo umano? Un numero così.
200,
300,
150.
Se vai a vedere già nella mano,
forse, già nella mano ce ne sono tante. Bravo, questa è corretto. Del mano e del piede, esatto. Sono circa 206. 206 circa, perché vedremo che ci sono delle variazioni fisiologiche e soggettive, no? Però il discorso di mani e piedi che contengono tante ossa è vero, perché voi pensate che sia articolazione del piede, metatarso, metacarpo, tutte quelle della mano, mani e piedi contengono circa la metà delle ossa del corpo. Quindi, perché vedete che non è lo spazio, cioè per esempio nella coscia, quanti ossi c'è? C'è solo il femore, no? E nella mano, che è molto più piccola, in realtà ci sono tantissime invece ossa. Perché? Perché la coscia deve sostenere il peso, quindi deve essere nostro bello, stabile, grosso. La mano invece deve avere movimenti fini, scrivere, deve essere, c'è il pollice, cioè per prendere gli oggetti, no? E quindi deve avere una motricità più fine, più precisa, ecco. Poi se ci si mette in verticale, allora il discorso cambia, però lì intervengono più i muscoli, ecco, perché se no senza muscolatura si va poco lontano. Allora, quindi sono circa 206. Classificazione delle ossa, perché l'essere umano, per studiare tutto quello che lo circonda, quello che è lui e l'ambiente esterno, pensate a tutte le classificazioni che esistono di botanica, di cose nel mondo, ecco, per categorizzare, per ordinare, per imparare le cose, cioè la natura e le cose che esistono, noi esistiamo, animale e tutto, sono da sé anche senza classificazione. Però per una questione di per l'uomo c'è un cervello che deve per forza mettere in ordine, perché se no
non
capisce nulla. E allora in questo modo si classifica. Ora, la classificazione non è proprio precisa, l'osso è quello rettangolare, preciso, cioè è a grandi linee, ok, la classificazione. Però almeno vediamo per una funzione rispetto a un'altra, ce l'hanno, ecco, rispetto a che classificazione, che ordine si trovano. Quindi, come si classificano? Per forma. Quindi per forma, come facciamo a vedere la forma? Vediamo le dimensioni, vediamo la proporzione delle dimensioni. Quindi, per esempio, quando lo spessore è la dimensione più piccola, quindi quando abbiamo proprio un osso che ha uno spessore inferiore alle altre dimensioni, quindi alla larghezza e alla lunghezza, allora in questo caso è un osso piatto, ok? Quindi pensate a un piatto che ha lo spessore che è poco rispetto appunto alle altre due dimensioni, e qui si chiama osso piatto. Quale può essere un osso piatto?
Le scapole.
Le scapole, per esempio. Quelle sono una roba a parte. Sono una roba a parte.
Perché pensavo sono schiacciate, cioè sono.
Però ci vediamo, facciamo disfunzioni, un po' un casino. Quello fa parte sempre della colonna vertebrale, che vediamo dopo, ma che sono la cosa più particolare. La cosa più immediata, appunto, il cranio. Il cranio è alle ossa, non è un unico osso, sono più ossa, vedremo dopo come sono articolate, però occipitale, temporale, hanno più ossa piatte. Perché? Perché la funzione delle ossa piatte è più proteggere, ok? Quindi sono, infatti vedremo dopo, il tessuto e osse che sono più robuste delle altre. Altra tipologia di osso: se ritorniamo alle dimensioni, prevale la lunghezza rispetto a spessore e larghezza, si parla di osso lungo. Chiaramente questo è abbastanza immediato. L'osso lungo solitamente ha alle estremità due parti più rotondeggianti, ok? Avrete visto sicuramente immagini, libri, cose, femore, esatto, perché c'ha queste parti rotondeggianti per articolarsi bene, incastrarsi nell'altro osso, così da non uscire dal suo alloggio. Dunque, questo appunto abbiamo detto il femore. Poi un altro osso lungo, per esempio le ossa delle dita, delle le falangi, dita delle mani, sembrano piccoline, sembrano. Però qual è il punto, se torniamo al fatto delle dimensioni? La lunghezza, anche se è corta, ma è comunque più lunga delle altre due dimensioni, quindi la classificazione è comunque osso lungo, ok? Quindi non è quanto è lungo, ma è quanta è la proporzione rispetto alle altre dimensioni.
Anche quelle della mano stessa, ovviamente.
Allora, le qua diciamo le falangi fino al metacarpo, ok, poi vediamo nell'articolazione, qui c'è l'altro tipo di osso che vediamo adesso, che sono le ossa brevi. Le ossa brevi sono quelle dove le tre dimensioni si equivalgono, più o meno, sempre sul più o meno. Però qui abbiamo tantissimi ossicini che sono con le tre dimensioni più o meno equivalenti, e quindi si parla di ossa brevi.
Le dimensioni sono lo spessore, la lunghezza?
Lunghezza, larghezza, ora larghezza. Si parla di altezza quando è una cosa che si misura da terra, sennò vabbè, è lunghezza, larghezza e spessore, appunto. Però ecco, lunghezza e altezza sono la stessa cosa. Quando si misura tipo un bambino, no? Quando sta quando cammina sì, sì, si parla di altezza, finché sta sdraiata si parla di lunghezza, quindi diciamo le ossa non camminando da sé si parla ecco, sempre di lunghezza. Quindi abbiamo detto piatte, lunghe, brevi. C'è un gruppo che dice, allora, questi lì si sa che roba, tutto un po' sproporzionato, il casino, spunzoni qua, irregolari. Così, così si fa finita il discorso, mettiamo tutto le irregolari. Quelle brevi appunto sono le articolazioni della mano, del piede, della caviglia, ecco. E appunto nell'ultima categoria sono quelle irregolari, perché ho detto qui è un casino. E quali sono quelle irregolari? Quelle che per esempio dicevate prima sulla colonna vertebrale, quindi le vertebre. Le vertebre che hanno una forma molto irregolare perché appunto hanno dei processi spinosi, si dice, cioè delle specie di spunzoni, e dentro sono cave, perché ci deve passare appunto tutto il fascio di nervi, il medullo spinale. Quindi non poteva metterle nelle brevi, perché comunque se tracciamo diciamo la linea, le proporzioni sarebbero quasi brevi, però il problema è che sono bucate in mezzo, gli spunzoni sono irregolari. Altre ossa irregolari sono quelle dell'orecchio. Dentro l'orecchio abbiamo l'ossicina, staffa, incudine, martello si chiamano, che ci permettono di sentire. Sono ossicina molto piccole e molto appunto spunzonate, quindi sono veramente particolari, ecco. Ok. Ora, parlando appunto delle vertebre, ecco. La cosa che interessa molto anche nello yoga, la colonna vertebrale. Colonna vertebrale è fondamentale. Come sono le nostre curve fisiologiche della colonna? La colonna non è un pezzo diritto così, anzi, c'ha delle curve che devono essere rispettate, perché a volte si tende a no, devi stare così, così, devi stare forzare le cose, quando in realtà questa postura, poi vediamo nella lezione della postura, però ecco, in realtà ci sono delle curve fisiologiche che, ok, magari quando facciamo, non so, la respirazione diaframmatica, allora si schiaccia la curva lombare, insomma, si creano dei movimenti che però sono forzati, appunto, magari sono utili per ritornare a una postura buona, però ecco, le curve sono quelle fisiologiche da rispettare e sono... Partendo dal cima abbiamo le vertebre cervicali, che sono le prime due sono quelle più irregolari, perché si chiamano la prima si chiama Atlante e la seconda Epistrofeo. Chiaramente questo non è che è proprio una roba da ricordare, cioè sono definizioni, via. Però perché sono diverse, ecco, ricordarsi invece il perché delle cose, la funzione invece è importante, perché devono articolare movimenti del collo, no? Le altre si articolano tra di loro, le vertebre, queste invece devono muovere il collo, quindi sono un po' diverse. Curva fisiologica della cervicale, le due curve sono una si dice lordosi e una si dice cifosi, perfetto. Quindi lordosi cervicale, quindi la parte fatta in questo modo, che è fatta per sostenere il peso del cranio, perché altrimenti mi andrebbe, no? Invece faccio una curva in questo modo per posare il peso sulle cervicali. Il peso del cranio chiaramente è molto meno del peso poi di tutto il corpo, quindi le vertebre invece lombari, che sono quelle della bassa schiena, sono molto più grosse, perché devono sostenere più peso rispetto al cranio, no? Tra queste due però andiamo con ordine, quindi prima ci sono le cervicali, poi ci sono quelle toraciche. Quindi le cervicali sono 7, le toraciche o dorsali si chiamano, sono 12. queste qua hanno una curva cifotica, si dice, quindi il contrario della lordosi. Anche qui dico.
Mi sono persa la lordosi cervicale e poi dopo c'è la lordosi
cifosi, sono alternate lordosi, cifosi, toracica o dorsale, è un sinonimo.
Cifosi.
È una S, esatto, una S che si ripete due volte.
Non è cervicale. Cifosi è dorsale.
Cifosi dorsale, lordosi cervicale. Perché poi abbiamo la lordosi invece lombare in fondo. Quindi è come la colonna vertebrale, come se fosse una doppia S, così. Quindi, cervicali, 7 vertebre, lordosi, 12 vertebre toraciche o dorsali, cifosi, poi arriviamo alla lordosi lombare, quindi 5 vertebre lombari. Sono meno, ma sono più grandi, più resistenti devono essere. Perché abbiamo tutto il peso qua, noi. E tante volte ci fa male qua, perché posizioni, magari chi fa un lavoro d'ufficio, sta sempre così, e mi va a accentuare la lordosi lombare, diventa cifosi. Quando uno fa così, la cifosi dorsale si accentua ancora di più. La lordosi lombare va via e diventa cifosi. Nei casi più gravi, che si sta al telefono, la lordosi cervicale diventa cifosi, anche questa diventa un'unica sci, così. Quindi chiaramente lì il problema è poi le ernie e i problemi di protrusione appunto dei dischi intervertebrali. Spero che nessuno ci abbia problemi,
diversi.
Perde la curva della parte del collo.
Che diventa dritta, io c'è un po' di
loro. Che diventa. Allora, ci sono comunque le curve. Allora, queste a grandi linee fisiologico, ecco, poi ci sono variazioni soggettive. Uno magari è per natura ha appunto la parte cervicale più dritta, oppure c'è anche chi ha magari la zona lombare più iperlordotica, però non ha problemi, cioè sta così e va bene. Il problema è quando uno sente dolore, succede che sente dolore, allora c'è un problema. Ma non è che, cioè, non è che bisogna andare a correggere un qualcosa, perché non è come nel manuale del libro, cioè assolutamente, cioè se uno sta bene così, sta bene così, punto, fine. È chiaro che se è un dolore poi si interviene, no? E quindi le variazioni fisiologiche di curva più o meno lievi vanno benissimo, rientrano appunto nelle curve normali. Quindi cervicale, dorsale, lombare, e in fondo poi ci abbiamo la parte prima, lombare 5, la parte invece in fondo abbiamo la parte sacrale, dove abbiamo altre 5 vertebre sacrali. Allora, qualcuno, qualche manuale parla di sacro coccigeo, qualcuno divide il sacrale dal coccigeo, perché allora il sacrale, 5 vertebre sacrali fanno l'osso sacro, perché allora si chiama osso sacro? Perché in realtà queste vertebre sono fuse tra di loro e formano un unico osso, quindi sono sì divise, però sono un pezzo unico, non c'hanno, ecco, non sono articolate, sono un osso che forma appunto la parte posteriore del bacino, e quindi è come se fossero un osso unico. Però a livello evoluzionistico prima erano divise, perché la parte invece del coccige, anche quello, il coccige, un osso unico, sono 4-5 vertebre coccige, e lì c'era la coda prima, quando eravamo appunto dovevamo andare a arrampicarci sugli alberi, e quindi ci serviva la coda per aggrapparsi ai rami, così lì erano tutte vertebre che poi andavano a finire la coda. Con l'evoluzione poi si sono fuse insieme, la coda è sparita, perché a camminare a bipede non ci serve più la coda, no? Quindi piano piano, come magari gli artigli non ci sono più, le unghie, cioè, no, un discorso evoluzionistico, ecco. E qui questa sacro coccigea invece è la curva cifotica, perché per concludere la nostra S, no? Ok, questo, domande finora? Ci siamo.
Quindi c'è sacrale e coccigero, è un altro ancora o è sacrale e coccigero?
Allora, no. Diciamo, sacrale sarebbero state tutte vertebre, no? Però via via con l'evoluzione si sono fuse, sì, insieme. Quindi alcuni manuali parlano di sacro coccigio per fare tutto il macro insieme. In realtà sono un osso è il sacrale, un osso sacro, e poi c'è il coccige che è un altro. Però ecco, è una suddivisione, diciamo, per definizioni, cioè anatomica. In realtà ecco, è tutta un'unica curva.
E tutti insieme sono circa 5.
Allora, sono 5 i sacrali, in realtà sono, è qui che cambia, perché diciamo che le ossa sono circa 206, perché in realtà le variazioni fisiologiche di ognuno soggettive possono, ci possiamo trovare o 3, 4, 5 vertebre nel coccige, in base a come siamo nati, come siamo cresciuti, così l'evoluzione. E quindi lì possiamo avere delle variazioni, magari sono 205, 206 ossa, 207, eccetera. Ok, anche lì se non c'è nessun problema, quello è e quello resta. Come i denti del giudizio, ce l'hai, non ce l'hai?
Ce l'hai.
Se non rompa le scatole, è bene che non rompa le scatole, perché se no
non ce l'hai, non si
è un casino. Però se uno ce l'ha, non ce l'ha, cioè chi se ne frega, ecco, finché non dà noia, poi non dà noia, uno me lo sollevato perché è noissimo. Però ecco, per il discorso è quello, finché non c'è dolore va tutto bene. Ok,
appunto,
coccige e comunità.
Dolore lo troviamo nel materiale,
sì. Sì, sì, sì,
magari ho preso appunti, ma
sì, le dispense ho fatto, ecco, sì, più schematico, ci sono sì, un po' di frasi, però ecco più uno schema che vi fa ricordare a quello che abbiamo detto qua, ecco. Allora, cosa importante, scheletro maschio, scheletro femmina, sono uguali? Cambia qualcosa?
No,
spessore
cambia.
Lo spessore, quindi spessore e robustezza delle ossa, il maschio ha in linea generica e poi prendete le cose sempre molto così, poi sì, in sì, casi sì, particolari è chiaro che. Però ecco, maschio ha una massa muscolare più elevata e quindi ha bisogno di ossa più grandi, semplicemente per sostenere più la muscolatura. Le ossa della faccia sono più marcate nell'uomo, quindi magari c'è una mandibola più squadrata, nella donna sono un po' più ecco, delicate. E quello che diceva appunto qualcuno diceva del bacino, il bacino nell'uomo è più stretto, nella donna è più largo perché deve partorire, sappiamo purtroppo abbiamo sto cruccio bisogna fare la nostra gestazione, gravidanze, non siamo donne, giusto, era quello il discorso di essere donne, bisogna partorire, come
non abbiamo questa discussione
di oggi, no? Lasciamo stare. No, ecco, però a livello appunto fisiologico, chiaramente per tenere, per portare 9 mesi il figliolo bisogna che ci sia una struttura più forte, più resistente in quei punti lì. Quindi il bacino serve più grande per partorire, serve appunto più forza. Ok, questo a grandi linee classificazione macroscopica. Andiamo a vedere il tessuto, cioè proprio di che cosa sono fatte le ossa, tessuto osseo. Diciamo che, dunque, tessuto osseo intanto non è una roba morta, cioè non è che si cresce, si nasce, si cresce, si sviluppa, alla fine dello sviluppo, quello è lo scheletro, quello resta, basta, prima. No. Il tessuto osseo si rigenera continuamente, continuamente. Questa è la cosa anche positiva, insomma, che non è che non ci si può fare niente.
Quando si rompono.
Hai capito? Perché se no una frattura basta, o metti una protesi o niente, perché se no. Invece si rigenera continuamente. Pensate che un essere umano nel corso della sua vita, in qualsiasi momento, il suo scheletro non è mai più vecchio di 10 anni. Quindi voi, il vostro scheletro non è più vecchio, non ha più di 10 anni.
Perché
si è rigenerato continuamente, quindi non avete nessuna cellula più vecchia di 10 anni nel tessuto osseo. Ok?
Sostanzialmente
sono più giovani. Senti ora come. Ok. Quindi chi è che fa sto lavoro, sto duro lavoro? Le cellule del tessuto osseo, che si chiamano osteoblasti. Ok? Osteoblasti sono coloro che, le cellule che creano questo tessuto osseo. Allora, queste cellule creano appunto tessuto e si trasformano in quelli che sono gli osteociti quando hanno finito di farlo. Quindi sono qui che creano il tessuto, quando hanno finito il loro lavoro diventano osteociti, e gli osteociti che appunto si fermano, non creano più, si incastrano tra di loro e sono quelli che creano appunto tutto l'osso. Okay? Quindi l'osso per il 90% è costituito da questi osteociti. Allora, però c'è un problema, cioè se noi creiamo questo tessuto osseo all'infinito si diventa tutti un tessuto osseo tutto completo, non c'è più come si fa. Ci vuole qualcuno che levi quello vecchio, semplicemente, perché se no quello vecchio, se si rigenera continuamente bisogna levare la spazzatura, no? Allora questi sono gli osteoclasti. Gli osteoclasti sono proprio cellule adibite, pensate com'è intelligente, no? Il nostro corpo, il nostro organismo. Prende, cioè, delle cellule che fanno, creano, delle cellule che puliscono, delle cellule che rimettono a posto, e questo in ogni organo, in ogni tessuto. Ora vediamo l'osso, ma in qualsiasi parte del corpo c'è chi crea, chi mette a posto, chi distrugge. È una roba, è una macchina pazzesca il nostro corpo. Quindi sono questi osteoclasti che tolgono il tessuto vecchio. Che fanno? Sapete, no, nelle ossa c'è il calcio, i minerali. Ci sta che serva da qualche altra parte questo calcio. Lo recuperano loro, non è che lo tirano via. Lo recuperano e lo usano per altre cose. Per esempio ci sono... Ci sono dei momenti, delle fasi della vita dove noi possiamo aver bisogno di più calcio in alcune parti del corpo e di meno calcio in altre parti. Pensate, se mi fratturo qualcosa, lì c'è bisogno di un intervento. Quindi, io se prendono calcio da dove non serve, dove magari ce n'è un accumulo, una riserva, e lo portano lì, perché lì serve, così si riattacca l'osso. Sapete com'è? No. Altro esempio può essere la gravidanza. La gravidanza, il bambino ha bisogno di calcio, di minerali. Quindi le donne in gravidanza, infatti, hanno spesso carenza di calcio. Hanno le ossa più deboli perché devono nutrire, ecco, anche il bambino. Tutto questo discorso di ma quindi noi, il corpo è così e fa da sé, non ci si può fare nulla. No, noi ci si può fare. Cioè, attraverso cosa? Attraverso l'alimentazione e il movimento fondamentale. Perché se il nostro corpo è così intelligente che pensa, allora, vediamo come vive questo qui. Che fa? Sta seduto tutto il giorno? non c'ha bisogno, no, di che tessuto osseo per far che. Il nostro corpo è estremamente efficiente, cioè come un'azienda che dice allora dove c'è da levare un po' di soldi di qua, metterli budget di là, è estremamente efficiente. Quindi se uno sta seduto tutto il giorno, ma chi glielo fa fare al corpo di produrre?
Infatti non c'è quello fermo.
Infatti la sedentarietà cosa fa? Aumenta l'attività degli osteoclasti, quelli che riducono, e diminuisce quella degli osteoblasti, che sono quelli che creano. Voi pensate, per esempio, un esempio estremo è quello degli astronauti. Gli astronauti, quando vanno a gravità zero, hanno il tessuto osseo che riduce la compattezza, cioè proprio si riduce. Perché? Perché non c'è gravità, quindi non c'è gravità, non c'è bisogno di tutto questo tessuto osseo. Quindi quando tornano poi dai viaggi devono fare tutta una riabilitazione per cercare appunto di riabituare l'organismo alla gravità e a ricreare il tessuto osseo necessario per la gravità che c'è sulla Terra. Quindi
invece di chi fa più sport e mangia sano aumentano le cellule che creano.
Esatto, quindi noi che possiamo fare? Possiamo abituare l'organismo a fare attività fisica. Quindi se gli facciamo fare più attività fisica, l'organismo dice, ah ok, quindi c'è bisogno di più tessuto da produrre, no? Questo ora parliamo del sistema scheletrico, ma vale appunto per muscoli, per tante altre cose. Quindi quello che possiamo fare è fare attività fisica. Anche qui, attività fisica, non sport, perché tante volte dice sì, fai un po' di sport. Lo sport dipende, un atleta professionista poi c'ha altri problemi. Perché? Perché l'attività fisica portata a un logoramento, cioè a una roba estrema, poi è chiaro che lì ci sono problemi, magari integrare cose, perché fanno talmente tanta attività che l'organismo non riesce a stare dietro appunto alla produzione o nel sistema scheletrico del tessuto osseo o quello muscolare della muscolatura appunto. Si parla di casi sportivi estremi, se vedete la gente va allenarsi in palestra e piglia le proteine, cose, tutte le troiai per cercare di compensare, va allenarsi in palestra due volte a settimana, due volte a settimana gli fa un cavolo al nostro corpo, va benissimo la nostra alimentazione regolare e tutto, ok? Quindi a parte i casi estremi degli astronauti, dei sedentari, così, cerchiamo di fare l'attività fisica, quella che bisogna promuovere noi, gente dell'ambiente, di promuoverla per appunto la salute, al di là degli aspetti estetici, fisici, questo lo sapete, ecco, meglio di me. Dunque, il tessuto osseo, abbiamo visto, è fatto da queste cellule qua. Ci sono delle parti, non è tutto uguale però, ci sono delle parti che sono più dure, più compatte, e delle parti più spugnose, si dice. Perché questo? Dice, ma come? La parte compatta, più dura e più resistente, perché non siamo fatti tutti di quella allora?
Siamo troppo rigidi.
Saremo troppo anche densi, troppo pesanti, cioè saremo uno scheletro che non c'è verso di portarla a giro, ci vorrebbe una massa muscolare enorme.
Un'armatura
diventa, esatto. Allora, noi abbiamo la parte più compatta, che è l'osso duro, e la parte più spugnosa, che è fatto, la parte più compatta si dice fatto dagli osteoni, sono quelli che fanno il tessuto rigido delle ossa. La parte più spugnosa è fatto a trabecole. Trabecole sono, allora, trabecole sono la parte più spugnosa, che sono fatte tipo a, ora perdonatemi, mi segno, però sono tipo, avete presente la, fate con tre stelle l'osso, Avete presente tipo archi così, la Torre Eiffel? Mm. È fatta tutta archetti.
Sì. Ok.
La Torre Eiffel è fatta archi perché se no sarebbe, se fosse tutta solida, sarebbe troppo pesante, no? Quindi per alleggerire il carico, qui sono le parti vuote e abbiamo questi archi così, no? E questo rende il tessuto comunque resistente, ma più leggero, ok? Invece l'altra parte è più trapezio, si chiama. L'altra parte è fatta dagli osteoni, che sono più resistenti, più compatti. Poi vediamo infatti che la parte più compatta nelle ossa è una lamina, non è dura dentro, cioè è cava dentro. Quindi è molto resistente, ma dentro c'è il midollo osseo giallo, che è la riserva di grasso.
In tutte le ossa o solo per le ossa lunghe?
Qui parliamo delle ossa lunghe. Allora sì, facciamo un po' di chiarezza. Allora, nelle ossa lunghe è fatto così. Abbiamo detto, no, c'è l'osso lungo e le due estremità. Nell'osso lungo c'è una parte centrale che è fatta da osso duro, cavo dentro, dove c'è la riserva di grasso, quindi midollo osseo giallo. Nelle parti esterne, nelle estremità, c'è la parte più spugnosa, quindi quella fatta con le trapecole.
Okay. Il femore serve la parte più spugnosa,
esatto.
E la parte
il femore, no, il femore è fatto, sì, questa sì, parte sì, qua, sì. Esatto, così. E le parti che si articolano, diciamo le parti esterne, i due capi articolari, uno col bacino e uno con la gamba, sono gli spugnosi. Stessa cosa nella gamba, ok? Pappa, e di qua invece è l'osso duro. Stessa cosa nel braccio e nell'avambraccio, ok? Quindi questo è per rendere tutto più leggero, più maneggevole. E poi appunto il nostro organismo non è che spreca spazi. Dentro a questa ossa lunga c'è il midollo osseo giallo, che è la riserva di grasso in casi di necessità.
Giallo perché il colore del midollo osseo è giallo?
Perché le riserve di grasso, il grasso è giallo, diciamo, ora chiaramente sono sempre nei limiti, no, della fisiologia, però sì, la riserva di grasso, cellule adipose sono gialle, che distingue da cellule, per esempio, globuli rossi, che il sangue che sono rosse, ecco. Quindi cellule di grasso, midollo osseo giallo, cellule di globuli rossi, midollo osseo rosso, che è quello che produce i globuli rossi, appunto. Ci siamo più o meno, queste ossa lunghe. Nelle ossa piatte invece abbiamo sempre i due tipi di tessuto, quindi quello duro e quello spugnoso, fuori quello duro, quindi la lamina di osso duro, e dentro all'osso piatto, l'osso piatto non ha le parti, no, sì, è tutto un piatto, quindi dentro a questo osso piatto c'è l'osso spugnoso, quello che invece c'è all'estremità delle ossa lunghe, ok? Allora, questo diciamo che capisco che sia un discorso complesso, purtroppo in così poco tempo è veramente difficile renderlo più semplice possibile.
E si chiamano sempre osteoni e trapecole?
Osteoni e trapecole, sono la definizione della tipologia di tessuto, quello sì. Siamo. Se si vuole fare una pausa, 10 minuti.
Quindi l'osso piatto è fatto solo di materiale spugnoso?
Allora, non osso piatto, esterno, la parte dura, cioè come se fosse proprio una confezione, no? La parte dura, la lamina dura, e dentro lo spugnoso.
Ok.
perché se fosse tutto spugno sarebbe troppo debole, no? La parte dura che lo rende resistente agli urti e resistente alla parte esterna.
E quindi non c'è il midollo osseo?
Allora, lì c'è il midollo osseo rosso nella parte spugnosa. Allora, questo forse non l'ho chiarito bene. Allora, nella parte cava della parte dura, del tessuto duro, c'è il midollo osseo giallo, che è la riserva di grasso. Nella parte spugnosa c'è il midollo osseo rosso, che è quello che produce i globuli rossi.
Questo
nelle due tipologie di tessuto, okay. Quindi due tipologie di tessuto, quello spugnoso fatto dalle trabecole, quello lì,
col midollo osseo rosso.
Da lì vengono prodotti globuli rossi, piastrine, la roba che serve per il sangue. Nel tessuto invece quello compatto, dentro ci abbiamo il midollo osseo giallo, che è quello che è la riserva di adipe. Quindi nelle ossa lunghe c'è all'interno la riserva di adipe e nelle estremità quello che fa il midollo osseo rosso. Nelle ossa piatte invece non c'è spazio per la riserva di grasso, perché sono piatte, sono molto più piccole, ecco, rispetto a quelle lunghe, e quindi lì abbiamo solo il tessuto osseo spugnoso con dentro il midollo osseo rosso che fa il sangue.
Quindi hanno solo il midollo
senza rosso. Quello rosso, senza quella riserva.
Non c'è riserva di grasso.
Il sangue viene prodotto dalle ossa?
Allora, lì c'è il sangue viene prodotto dal midollo osseo rosso, che si trova anche nelle ossa.
Non solo, c'è
i vari punti, ok? Io farei una pausa.
Pensare che non si può.
No, poi chiaramente l'hai fatto anche lezione stamattina. No, facciamo una pausa, apriamo un po'. Abbiamo visto ossa, classificazione, tessuto osseo, vediamo quelle che sono le articolazioni. Qui un po' più la premessa delle articolazioni, diciamo che qui ci sarebbe un corso universitario, no? Sulle articolazioni, quindi è chiaro che faccio una sintesi molto sintetica, giusto per essere proprio. Comunque, in generale, ecco, intanto cosa sono le articolazioni? L'articolazione è la parte anatomica dove le due ossa vengono a contatto, ok? Che poi vediamo che non è che proprio vengono a contatto, ma è la parte appunto dove ci sono i due capi ossei.
No, sì, infatti spesso si parla anche di spazio.
Esatto, quindi le due ossa non si toccano, ovviamente, perché se si toccassero si sfregano, si consumano e fanno dolore. Infatti nelle patologie dove sentiamo dolore è perché questa parte qua, vediamo, è consumata. Okay? Quindi finché è tutto sano, cioè, diciamo che più o meno in questo modo qua, quindi c'è questa parte che è parte dell'articolazione, che vediamo cos'è, che divide appunto i due capi ossei. come si classificano queste articolazioni? Andiamo sempre sulle classificazioni. Si possono classificare in base a diverse cose. Noi vediamo la classificazione che più ci interessa, quindi quella funzionale in base al tipo di movimento, quindi al grado di movimento, ok? Perché non tutte le articolazioni, considerate che se vi guardate il corpo, dovunque c'è una giuntura dove si muove qualcosa c'è un'articolazione, ok? Quindi, e anche dove non si vede, ora vediamo perché. Quindi sono tantissime le articolazioni, le ossa abbiamo detto sono le articolazioni, ancora di più, giusto? Quindi sono circa 300-360 e quindi sono tantissime, sono di tantissime tipologie. Possiamo vedere in base al grado di movimento tre tipologie di articolazioni. La prima è quella che si dice la sinartrosi, ok? Sinartrosi che è che è quella più fissa di tutte, ok? Quindi fissa, ok? Articolazione fissa dove si può trovare?
Cranio.
Si è detto, il cranio è formato da più ossa e non si muove, cioè non è che posso muovere un osso del cranio rispetto a quell'altro, no? Stanno lì fermi, sarebbe un po' un film dell'orrore. Però ecco, ci sono anche qui le parti dell'osso, non è che l'osso del cranio non si toccano mai, abbiamo detto, no? Quindi ci vuole un'articolazione anche lì. L'articolazione lì è la sinartrosi, che è quella fissa, che ha proprio un grado di movimento, proprio, cioè, vibrazione quasi, ecco, proprio senza. La seconda tipologia è la anfiartrosi. Anfiartrosi, quindi sempre secondo il grado di movimento è semimobile. Quindi è un pochino più mobile del cranio. Quindi quale può essere? Esatto, proprio le coste, la gabbia toracica, come si articolano alle vertebre e davanti all'ossicino che abbiamo davanti qui, lo sterno, esatto. Queste perché non sono come quelle del cranio, perché non sono fisse, perché? Perché respiriamo e questo momento qua di respirazione deve permettere un po' di allargamento della cassa toracica, un po' di movimento lo deve permettere, quindi è anche dietro per la schiena, per muovere appunto tutte dalla nostra colonna vertebrale, quindi semimobile, ok? Poi quelle invece più mobili di tutte, esatto, sono le diartrosi. E sono quelle mobili. Quelle mobili, e resto quindi questa, ginocchio, gomito, polso, caviglia, tutte quelle che possiamo vedere che ci permettono movimenti ampi, ok? Quindi
e quelle del collo, del casco?
Collo, quindi le vertebre iniziali che abbiamo detto che sono diverse da quell'altra perché devono permettere appunto più mobilità, quindi abbiamo la diartrosi, eh?
E il bacino?
Anche il bacino?
No,
il bacino? Come faccio a...
cioè semimobile o fissa?
Allora, il bacino mi parli della parte proprio più fissa, allora, cioè più fissa, più semimobile, ovviamente perché è la stessa cosa che lo sterno con le coste, anche perché nel bacino si è detto quando poi bisogna partorire si bisogna che si apra un po', quindi non può essere fissa del tutto, ma deve essere semimorole. Ok. Allora, ora cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Ora, qui ci sarebbe da dire quelle del cranio, poi quelle dei semimobili, di tutte le vette. Andiamo su le diartrosi, no? Andiamo su quelle mobili che sono quelle che ci interessano di più. Provo a, diciamo, disegnarvele, perdonate la capacità artistica, però è per farvi capire, perché altrimenti è un casino. Allora, trocleo artrosi. Allora, prima tipologia, trocleo artrosi. Diciamo che, allora, vediamo se mi riesce. Ci abbiamo un cilindro che si muove all'interno di un cilindro cavo. Ok.
Questa, scusa, è una classificazione in base a
che? Al grado di movimento.
In
base alla forma. Questa è la terza tipologia, quelle mobili. Quelle altre due non le vediamo perché non c'è tempo, e queste sono quelle più che ce ne sono di più, quelle che ci interessano più a noi. Allora, diciamo, questa qua, in base alla forma dei capi ossei che si incastrano tra di loro, mi determina il grado di movimento, perché se ho una forma del genere, quindi avete più o meno capito come, diciamo, che ho questo cilindro e questo cilindro cavo e l'articolazione
di questo cavo.
Esatto, quindi dove la troviamo? Nel ginocchio, gomito, che è la stessa roba del ginocchio, questo. Quindi il ginocchio non lo posso ruotare in questo modo, no? Perché in questo modo mi si sta ruotando, cioè lo posso fare perché parte da qua il movimento, non da qua. Cioè non posso tenere ferma la coscia e ruotare il ginocchio così, perché appunto mi ruota. Allora, c'è un leggerissimo grado di intra-extra rotazione, ma non stiamo a fare, appunto. Però ecco, io il movimento principale per cui è creato il ginocchio è questo, quindi è questo cilindro che si muove in questo modo, ok? Quindi lo troviamo appunto ginocchio, gomito, ok? Allora, secondo tipo. Trocoide, ok? Che perché è simile a trocleoartrosi? Perché in realtà la forma è simile. Vediamo se riesco a segnarla a modo, via. Più o meno abbiamo questa specie sempre di cilindro, e questa è la parte dove ci si articola. È come se fosse questo, ma cosa cambia? Cambia il piano, ok? Quindi è sempre un cilindro che ruota all'interno dell'altro, però in questo caso gli assi sono paralleli, ok? E in quest'altro invece sono perpendicolari. Questo, e qui invece abbiamo questo. Non so se è chiaro più o meno. Ecco. Ok. Allora, questo nello specifico è un esempio, è l'articolazione di radio e ulna. Radio e ulna sono le ossa che abbiamo nell'avambraccio. Qui nell'avambraccio abbiamo due ossa, radio da questa parte e l'ulna di qua. Sono articolate tra di loro per fare appunto movimenti di questo genere, e l'articolazione qua è di questo tipo, crocoide. Ok?
Quindi scusami, il gomito non era il primo?
Il gomito è braccio avambraccio. Radio ulna è l'articolazione di queste due ossa, non c'entra il braccio. Ok, togliamo questo, abbiamo queste due, ok? Mi permette quindi movimento del genere.
Spalla?
Spalla è di un'altra tipologia, vediamo, perché deve permettere un movimento molto più ampio. Qui mi permette un movimento ampio, ma insomma. Questo abbiamo, allora, l'articolazione di atlante e epistrofeo, che sono le prime due vertebre, quella tra queste due è di questo genere qua, ok? È trocoide.
Ma è un movimento tipo rotatorio?
È un movimento su, allora, questo cilindro qua gira in questo, ok? Okay. Quindi è in questo modo, mentre l'altro gira in questo senso, questo mi gira paralleli gli assi, qui invece mi gira questo su questo, e qui girano invece in questo senso, ok? Allora, altra tipologia, qui si va sul difficile del disegno, comunque dopo ci avete tutte le dispense. Allora, articolazione a sella, ok? Allora, sella, diciamo, allora, a sella perché dovrebbe ricordare, no, la forma della sella. Ho fatto insomma un po' così, diciamo che, allora, per far capire che le parti centrali sono concave, ok? Quindi così, le parti laterali sono convesse, quindi concavo convesso ci siamo, no, concavo è la conca, convesso è la montagna, no? Quindi si devono articolare, diciamo, andando a incastrarsi tra di loro, quindi la parte concava e convessa deve creare appunto montagna e buca, ok? Questa qua è un'articolazione che troviamo nel metacarpo della mano, la parte con tutte le ossicine che avevamo detto brevi, e la troviamo anche nello sterno, che si articola con la clavicola. Sterno, clavicola, ci siamo, sterno, ossicino lì in mezzo, clavicole sono quelle che scorgono, no? Quindi se ve lo toccate, quelle clavicole sono queste qua, che sono attaccate allo sterno, da dentro, ok? L'articolazione tra clavicola e sterno è di questo tipo qua. So che è difficile immaginarselo, e ovviamente il disegno stilizzato non aiuta, però è per farvi capire i diversi gradi di movimento in base alla forma delle ossa e alla funzione che devono avere, perché uno sterno e una clavicola non possono avere la stessa articolazione del ginocchio, giusto? Perché serve un movimento molto più molto più ampio, quello del ginocchio, no?
Quindi sono attaccate, non era mai posta.
Che e disidratazione lì, vabbè. Invece ogni osso che abbiamo è attaccato a un altro tramite queste articolazioni, in modi anche molto più complessi di questi, perché ora qui è molto semplificato, però chiaramente nella storia, quando il primo della storia ha aperto un cadavere e ha detto vediamo chi c'è dentro, oh, perché la medicina si studia così, non è che hanno preso i cadaveri, l'hanno aperto e hanno visto chi c'era dentro e hanno iniziato a studiare il corpo umano, perché se no così come fai? Non vedi nulla, cioè si può vedere le ossa che sporgono, tastarle, però anche solo l'avambraccio, perché qui ci dovrebbero essere due ossa e qui uno, se lo apri lo vedi male, no? Quindi qui più o meno si può sentire qualcosa, però che nella gamba qualcosa si può sentire, ma poca roba. Le coste, magari le coste sì, le possiamo sentire queste, qualcosa. Lo sterno già sentiamo sì un pezzo qui, ma chi lo sa che roba c'è dentro, no? Quindi qui bisognava aprire i cadaveri. Ora più o meno sappiamo tutto, però c'è sempre lo studio dei cadaveri, perché c'è chi lascia il corpo alla scienza per vedere, per continuare a studiare, perché non si finisce mai di imparare. E considerate che del corpo umano noi sappiamo tantissimo, ma non ancora tutto. Della mente buona sappiamo forse l'1%, ma neanche, cioè sappiamo proprio la fisionomia, come è fatto il cervello.
Perché il cervello e mente non c'è la stessa.
Ma esatto, sappiamo solo la parte fisica del cervello, che è arrotolato, ma il resto, ciao, sai quanti anni c'è ancora da studiare, non so se ci arriveremo mai, quindi. Allora, quindi dicevamo, no, che si fa, allora, assella, poi abbiamo condiloartrosi, condiloartrosi. Allora, condiloartrosi magari un pochino più semplice da disegnare, sono due capi ellissoidali, quindi cerchiamo di fare un'ellisse, insomma, vagamente, dovrebbe essere un'ellisse questo, ok? Uno sempre, queste in tutte, sempre uno concavo, uno convesso, perché devono filarsi, no? Devono incastrarsi, perché se no se fossero due convessi e non si incastrano, si slittano, no? Ok? Allora, questo qua lo troviamo nel polso, ok? Questo mi deve fare così, come se fosse tipo così, no? Che ruota, esatto, questo è molto più mobile, quindi, ok?
Quella stella è semimobile?
No, queste sono sempre tutte mobili. Semimobili, considerate che i movimenti sono minimi, esatto. Se nelle fisse sono proprio solo vibrazioni, nelle semimobili sono minimi, qui comunque ci sono dei movimenti abbastanza importanti.
Anche la caviglia.
Più o meno. La caviglia, scusami? Condiloartrosi, polso, caviglia, stessa modalità. Esatto. Poi abbiamo le enartrosi. Enartrosi che ora diciamo che sarà difficile vedere la differenza, però ci provo. Allora, così e così. Allora, la differenza con questo è che ho qui ho un'ellisse, qui ho una sfera, ok? In artrosi ho la sfera, quindi ce l'abbiamo nella spalla, quindi qui mi permette più movimento, ok? Spalla deve essere proprio ampissimo il movimento. Qual è l'altra articolazione? Se abbiamo detto polso è uguale a caviglia, spalla è uguale a
questa,
anche l'anca, che chi più chi meno, ma bada movimento bianca, c'è l'enartrosi appunto che permette bel range articolare. Ok, ultima, la anartrosi. Anartrosi, ok? Questa è un po' più particolare, è, diciamo, è piatta, chiaramente anche qua in base appunto a miei meravigliosi disegni vedete che qui c'è appunto lo spazio articolare e qui è più piatta perché deve permettere movimenti di scivolamento, quindi non di rotazione in tre rotazioni, niente, deve permettere lo scivolamento. Quali sono le articolazioni che devono scivolare, non ruotare? Devono solo scivolare perché permettono movimento. Le vertebre, perché le vertebre non stanno ferme, devono muoversi, perché se no io non riesco a, se no avrei un pezzo unico, no, per fare questo io ho bisogno che le vertebre tra di loro si possano un po' staccare, poi chiaramente il grado di mobilità dipende anche dall'allenamento che ci faccio, perché chiaramente dipende anche dall'età, quindi purtroppo quello si può contrastare in qualche modo, però l'età poi fa sì che la flessibilità fisiologicamente, a meno che non contrasti proprio bene come non so maestri,
qualcuno ci arriva 80 anni a fare ancora,
qualcuno ci arriva, però anche lì cos'è, non è che inizi a 80 anni, no. È che ci sei arrivato con tutta la vita, il tuo organismo è abituato a quello.
Anche essere che prima nasciano con più elasticità,
certo ci sono persone che hanno più la strutture più lasse, si dice proprio più che permettono movimenti più ampi, che lì c'è chi è più rigido, però comunque sì. Si può modificare con l'allenamento. È come il metabolismo, c'è chi ha il metabolismo che mangia un pezzo di pane e diventa così, e c'è chi è più fortunato, no? Però anche lì il metabolismo fa, la genetica fa un tot che c'è sicuramente, il resto lo facciamo noi, ok? Quindi chi dipende, magari uno che è parte da una flessibilità più ampia ce la lavora meno, però se uno che ha una flessibilità già ampia sta fermo tutta la vita, comunque avrà meno flessibilità di uno che parte da meno flessibilità ma che si allena tutta la vita, ok? Questo è importante saperlo, è importante comunicarlo anche alle persone, perché insomma se no uno dice ma io sono così, che ci devo fare? Oh, è più di lì un po', e invece no, ci vai. Allora, dunque, tipologie di articolazione, diciamo che insomma dimenticata una cosa fondamentale. Allora, queste sono le varie tipologie. In linea generale abbiamo un capo osseo da un lato e un capo osseo dall'altro. Ora l'ho fatto così proprio per fare lo stilizzato dello stilizzato, no? E questa è l'articolazione, ok? Questa è l'articolazione. Qui ci abbiamo che cosa? Ci abbiamo una membrana sinoviale, si chiama, che avvolge tutta l'articolazione, che avvolge tutta l'articolazione, e in questa membrana abbiamo un liquido sinoviale, si chiama. Questo liquido a che serve? Serve a lubrificare, e come si mette l'olio al motore, la macchina, che serve per far scorrere i pistoni, no? Meglio, perché sennò si incarta tutto, no? Si blocca tutto. Controllate l'olio al motore, mi raccomando, e controllate anche delle vostre articolazioni.
Come si chiama?
Sinoviale.
Cioè membrana sinoviale e liquido sinoviale.
Allora, la membrana sinoviale, quella che avvolge tutta l'articolazione, all'interno di questa membrana c'è una pellicola di liquido. Al liquido non vi dovete immaginare una bicchierata,
sì.
Cioè, è una pellicolina di liquido sinoviale che appunto viene secreta in modo da dare più lubrificazione, ok? E da far scorrere meglio il movimento. Allora, qui in questa parte che dicevamo all'inizio, questa parte vuota, che i due capi, qui c'è la parte in mezzo vuota, non è vuota, ma c'è la cartilagine. Esatto. Cartilagine articolare. Ora, cartilagine sono un po' più bastarde del tessuto osseo, perché la cartilagine non si riforma. Hai voglia a fare allenamenti, cose, non si riforma.
Ma anche se ti prendi, che so,
vuoi prendere tutta la roba che ti pare, la cartilagine, una volta l'hai consumata, Il problema è quello.
Quindi la cartilagine
è la parte qui in mezzo. Qui tutta questa parte qua, tutto insieme si chiama articolazione.
Okay.
Qui abbiamo la parte della membrana.
Membrana
sinoviale col liquido, nel mezzo al due capi ossei c'è la cartilagine articolare. Allora, qui diciamo che la tipologia di cartilagine più conosciuta nel ginocchio, avete sentito sicuramente i menischi, esatto, sono i dischetti di cartilagine che abbiamo nel ginocchio. In realtà non ci sono solo nel ginocchio, ci sono anche nel polso, per esempio. Però perché si parla sempre dei menischi del ginocchio?
Si fracassano
sempre quelli. Perché? Perché nel ginocchio c'è la gravità. Il polso, a me non vado a giro sulle mani, e forse qualcuno qui potrebbe, però diciamo che prevalentemente si va a giro sui piedi e quindi il peso va sul ginocchio. E quindi i menischi sono delle specie di mezze lune qui e qui, che sono fatti di cartilagine e servono a ammortizzare il peso, distribuirlo meglio e rendere più fluidi i movimenti. Quindi i menischi sono uno degli esempi delle cartilagini. Cartilagini che, se si consumano, sì, si possono fare magari delle iniezioni di acido ialuronico, qualcuno ha già fatto,
sì, tanti anni fa.
Okay. E magari negli sportivi a volte il integratore per bocca, ragazzi, è come
niente,
Michele d'acqua, mi dispiace.
No, meno male ce lo dice, almeno risparmiamo.
Quelle robe, bustine di tipo scheletro di granchio, quella roba là. C'è di tutte e di più. Se guardate in giro c'è per fare qualsiasi cosa. Collagene, sì, il problema è che se prendi per bocca
no.
L'unica cosa che si è visto che un pochino fa sono le iniezioni di acido ialuronico, però anche lì funzionano per un certo periodo, perché magari un po' fanno, un po' ti diminuiscono il dolore, poi c'è da operarsi. Mi spiace, ma.
Ma è una cosa ineluttabile, cioè più.
C'è speranza, no, una cosa.
Consumare la cartilagine è una cosa fisiologica o è
chiaramente con l'età è fisiologica. Se io faccio ad esempio uno sport molto aggressivo, non so, maratoneti, gente che deve fare vita a quello sport lì, che mi va a consumare la cartilagine, quello prima del tempo avrà dei problemi. Qual è il problema principale che possa avere col consumo della cartilagine? L'artrosi. Dolore alle giunture, perché non ho più la cartilagine che mi ammortizza, ok? Quindi, facendo una vita sana, un'attività fisica sana e tutto quanto è, io dovrei arrivare a fine vita che le cartilagini ce l'ho un po' consumate ovviamente, però mi reggono più o meno. Poi è chiaro che con l'età, se arrivo a 102 anni, ragazzi, c'è tanto di cappello, ora se uno si lamenta un jump in te di cartilagini, insomma. Però ecco, c'è una degradazione fisiologica con l'età, noi possiamo contrastarla anche a livello muscolare, quindi più ho muscolo potente, meno vado a prendere sulla cartilagine, ok? Però ecco, quello che non si può contrastare, ragazzi, bisogna accettarlo, cioè non è che c'è da stare, bisogna accettare la degradazione del corpo, perché quello succederà a tutti quanti noi, ancora l'elisir dell'immortalità non ce l'abbiamo,
non l'hanno inventato.
Quindi quasi per fortuna non l'hanno inventato, perché se siamo
immortali, in quale sulla senso c'è?
Cioè, no. Giusto, qui si entra la filosofia e la parola di domani.
Lasciamo domani.
Ok. Allora, un'altra cosa importante delle cartilagini le troviamo tra le vertebre,
sì.
Dischi intervertebrali, quelli sono importantissimi.
Le ernie.
Le ernie del disco, quelle cose là, se uno le tratta male, ora può venire lo stesso, però se uno le tratta male c'ha più probabilità, è come se uno fuma, c'ha più probabilità di avere il cancro ai polmoni. Poi può venire tutto a tutti lo stesso, ma noi cerchiamo di appunto prevenire con lo stile di vita sano. Tra le vertebre ci sono questi dischi intervertebrali che voi pensate sono di un certo spessore, ma possono variare. Per esempio noi, se voi provate a misurarvi l'altezza la mattina e la sera, siete di due altezze diverse. La mattina siamo più alti, anche di un paio di centimetri, perché abbiamo passato la notte, infatti se andate a fare la carta d'identità la mattina sì, due centimetri rubati, vero? Perché passando tutto il tempo sdraiati la notte, i dischi un po', chiaramente massimo può essere un paio di centimetri, perché se pensate a quanti dischi abbiamo 33-34 vertebre, quindi disco ognuno, anche se ogni disco fa mezzo millimetro così, poi ce n'è tanti e due centimetri si guadagna. Stessa cosa, stesso concetto si applica all'età. L'età,
sì,
i più anziani sono più bassini, anche se a 30-40 anni avevano 1,70 m, poi può darsi arrivano anche a 1,65-1,60 m, perché appunto questi dischi, c'è anche il fattore della cifosi, dell'ingobbimento, così, però anche quello contribuisce.
E lo sport in questo?
Lo sport aiuta, però anche lì fatto bene, perché se io esagero mi si consuma prima, tutto l'equilibrio. E lo sport è anche la dieta, per esempio, dieta intesa come alimentazione, perché l'idratazione, per esempio, è fondamentale, l'idratazione. Quindi proprio punto, bere tutti a bere. L'acqua è fondamentale, ragazzi. Noi siamo fatti di acqua sostanzialmente, più della maggior parte del corpo, quindi è fondamentale. L'ultima cosa in chiusura, un'altra roba che tiene insieme le articolazioni sono i legamenti. Quindi sempre in ginocchio abbiamo queste funi, ce l'abbiamo, dipende da che articolazione, ce l'abbiamo. Che legamento, sapete, crociato, anteriore, posteriore, l'avete sentito, no? Del ginocchio sempre. Ci sono in tanti altri posti, anche non solo tra due ossa, ma per esempio nell'utero abbiamo dei legamenti che tengono insieme anche l'organo. Comunque in generale nelle ossa ci sono questi legamenti che sono strutture più fibrose, non sono leggermente elastiche, non tantissimo, però perché devono proprio tenere insieme l'articolazione come se fossero delle funi, però anche lì con l'allenamento è chiaro che una persona che mi fa lo stretching che non ci arriva così, il legamento rimane quello, però magari i mega contorsionisti che arrivano così mi possono fare anche un leggero allungamento del legamento, però sono leggermente elastici, ecco. sono degli stabilizzatori comunque dell'articolazione. Niente, questo più o meno, ora senza approfondire altro, più o meno è tutto. Diciamo che i concetti da ricordarsi sono che lo scheletro è una roba viva, non è morta, è viva, si rigenera, e è importante prendersene cura. Quindi si pensa sempre solo al muscolo, a fare i muscoli, no, però anche lo scheletro è importante, quindi prendersene cura con l'alimentazione, con il calcio. Calcio, la principale fonte di calcio qual è? E qui sbaglio tutti.
Non è il latte.
Non è il latte, esatto. La principale fonte di calcio.
La vitamina B. No?
Quella è la vitamina B. Il calcio invece è?
Gli spinaci.
Anche che si dà per acqua.
No, ma proprio come dieta.
Sport.
Il calcio dove si trova?
Formaggio.
Ma non è la principale, sì, ma non è la principale fonte.
Le verdure.
È che uno non ci pensa mai.
Dai,
non ci pensa mai
a
qualcosa
del calcio.
L'acqua.
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 Aspetta, aspetta, vado, ci metto il succo di limone a più. Però è l'acqua, ragazzi, è l'acqua, la principale fonte di calcio. A meno che uno non abbia problemi, calcoli, robe del genere, l'acqua, cioè, va bevuta con residuo fisso corretto, quindi...
Quanto sarebbe
tutto? Oddio, ora... No, il fatto è che non c'è uno corretto. Considerate che quell'acquedotto è fatta apposta per... a parte in alcune zone, che magari c'è più cloro perché c'è gli acquedotti vecchi, ma altrimenti è fatta per essere potabile, ok? Quindi se uno ha dei problemi di calcoli, deve prendere quella con basso residuo fisso, ma se no, cioè acqua che è normale, residuo fisso regolare, guardate magari le etichette, così, però poi guardate anche l'acquedotto che è la fonte principale. Allora, ci siamo, poi il fatto su promuovere lo stile di vita sano lo sapete già tutto, quindi direi che ci siamo. Le slide, le dispense le mando a Roberto ora, le carica sull'area riservata, e poi noi ci vediamo. Quando ci vediamo? La settimana, tra due settimane credo.
Ci sarò il 10 novembre.
Ecco, sabato dopo i comics, sì, credo, no? E faremo, credo, il sistema muscolare. Okay. Va bene?
Grazie.
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 Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
Grazie.
Subito, mi fanno vedere.